Direi che appunto tutto sommato è stato dentro il periodo di tempo che in genere vale in questi casi. La ringrazio professore per questo intervento, bel intervento. Dunque, prima di dare la parola a Giorgio Cesarale, Università degli Studi di Venezia, una comunicazione di servizio. Chi volesse il libro di cui stiamo parlando oggi può inviare una mail a edizioni@rosso.it. Va bene, detto ciò, io lascio la parola a Giorgio Cesarale. Prego, professore.
Grazie, grazie mille. Mi sentite bene? Se
Sì,
ci
sì.
sono problemi di trasmissione, fateveli notare che
Forse
cercherò di.
una leggera sincronia tra la voce e il video, ma va benissimo.
Benissimo. E anch'io ringrazio molto Punto Rosso, Marco Vanzulli, per l'invito a questa discussione su questo importante libro di Toselle, perché condivido il giudizio che ne ha offerto Luca. Toselle è stato uno degli intellettuali comunisti e marxisti più rilevanti degli ultimi 30 anni, e rilevanti per una molteplicità di ragioni che sono anche politiche oltre che teoriche. E nel libro risplende quella capacità di resistenza teorica di cui parlava, risplende moltissimo quella capacità di resistenza teorica di cui parlava alle mode culturali dominanti di cui parlava Luca Basso in precedenza, ma è una resistenza teorica che si nutre di un confronto ravvicinato, di un confronto diretto con le ipotesi culturali e filosofiche alternative. È presente nel libro una discussione molto serrata del marxismo analitico, ma sono anche presenti numerosissimi riferimenti critici all'agire comunicativo, all'etica comunicativa e anche alle teorie dell'azione analitiche che, pur svolgendo alcune importanti determinazioni dell'agire, sottraggono a quest'ultimo ogni più determinata intelaiatura storico-sociale, ogni più determinata coloritura storico-sociale. Dunque si tratta di un intellettuale molto, molto rilevante che anch'io ho avuto di conoscere negli anni 80, nel momento della resistenza alla restaurazione capitalistica, negli anni 90, scusate, nel momento di resistenza alla restaurazione capitalistica di massa, il libro del 96, e dice anche molto della vivacità del dibattito marxista francese di quegli anni, anche forse in consonanza con i movimenti sociali che ancora comunque in quegli anni in Francia venivano sorgendo nel seno della società francese. Pensiamo al grande sciopero, mi pare del dicembre 95, inaugurato dai ferrovieri e poi allargatosi a numerosi altri settori sociali. Ecco, c'era un'intellettualità marxista francese ancora molto forte in quel momento, che dava vita peraltro a iniziative anche editoriali di grossa importanza, a mio modo di vedere, cioè il gruppo di Actual Marx, per esempio. E questo gruppo, peraltro, aveva già dovuto misurarsi con una controffensiva ideologica molto acuta, molto forte alla fine degli anni 70 e all'inizio degli anni 80. Pensate alla vicenda dei Nouveaux Philosophes, anche a un certo Foucault, quello dei primi anni Ottanta, quel che ha significato per l'intellettualità francese, al mitterrandismo e così via. E questo mi pare che appaia molto bene in tutte le pagine di questo importante libro di Toselle, in particolare nell'introduzione in cui si fa una messa a punto che sia politica, come dicevo, che teoretica. Io volevo tuttavia concentrarmi su un punto solo, che ha un'immediata pregnanza anche ermeneutica ed ha a che fare, un punto peraltro già toccato nella relazione di Luca, il quale mi ha agevolato enormemente, perché posso, diciamo, arrivare più direttamente al nocciolo delle questioni che sono presenti, perché si tratta di un libro molto complesso in realtà, vorrei dire anche questo, cioè complesso molto, molto, libro molto complesso, molto denso teoreticamente, i cui diversi momenti vanno anche svincolati gli uni dagli altri per poterli poi ricomporre in una sintesi comprensiva, maggiore, più ampia e così via. Allora, beh, vi è un punto essenziale, a mio modo di vedere, della lettura di Marx, del marxismo e del comunismo che è recato alla nostra attenzione da André Tosel in questo libro, appunto. Qual è? È una certa lettura del processo di produzione marxiano, del processo di produzione marxiano in quanto quest'ultimo sia l'esito di una fusione, lui la chiama fusione in un certo passaggio del testo, di un processo di riunificazione, parlo di riunificazione non a caso, perché in realtà i due elementi per Tozel non sono immanentemente collegati l'uno all'altro. In ogni caso, di una riunificazione, di una fusione, di un ricollegamento del momento materiale del processo di produzione con il momento formale del processo di produzione stesso. Cioè abbiamo a che fare con il rapporto fra forma e materia in Marx, in quanto venga applicato all'analisi del processo di produzione. Quindi il processo di produzione fa parte delle nostre letture, è un elemento che fa parte della nostra consapevolezza di lettori anche non particolarmente scaltriti di Marx. Comunque nel capitolo quinto dell'edizione tedesca, poi tradotta in Italia, del primo libro del Capitale, trovate perfettamente descritta questa unità fra processo di valorizzazione, il momento formale, e processo di lavoro, come qualcosa che dà vita al processo di produzione. Quindi il momento materiale semplicemente della produzione è quello che reca ad esistenza dei valori d'uso che sono utili alla soddisfazione dei nostri bisogni, invece il momento formale si identifica con il processo di valorizzazione. E per Tozel, giustamente, il momento formale è il momento dominante all'interno del processo di produzione immediato. Perché il momento dominante all'interno del processo di produzione immediato? Perché impone il suo sigillo sulla produzione di valori d'uso, il sigillo appunto del processo di valorizzazione. La forma all'interno dei rapporti di produzione capitalistici si identifica con il processo di valorizzazione del valore. Quindi il capitale proietta la sua signoria, proietta il suo dominio sulla materia costituita dal processo di produzione dei valori d'uso, imponendo la valorizzazione, imponendo la finalità e lo scopo della valorizzazione. Ora, perché questo rapporto fra forma e materia, in quanto serva a comprendere il processo di produzione, è così importante per Marx, ma anche così importante per Tozel? Perché secondo Tozel, e questo è in particolare descritto all'interno del capitolo primo, intitolato Autoproduzione dell'uomo o comunismo della finitudine, la dominanza del processo di valorizzazione sul processo di produzione dei valori d'uso immediati ha comunque consentito a quest'ultimo, cioè al processo di lavoro immediato, di stagliarsi come autonoma figura. Il lavoro sans phrase è diventato finalmente visibile, oltre che realizzabile, soltanto grazie al modo di produzione capitalistico. Cioè non esisteva prima nella storia. Non era possibile, non è possibile ritrovare nella storia qualcosa come il processo di lavoro, il lavoro in generale, sans phrase, in quanto qualcosa di autonomo, ecco l'elemento della collaborazione funzionale fra i due momenti, forma e materia, dalla forma stessa, da ciò che nel capitalismo, entro i rapporti di produzione capitalistici, è il processo di valorizzazione. Quindi il lavoro sans phrase, il lavoro in generale, come dice altrove Marx, eccetera, eccetera, la semplice produzione di valori d'uso, è nella sua autonoma figura recato ad esistenza dal capitalismo stesso. Quindi il capitalismo non solo mette insieme questi due momenti, ma provvede anche a scinderli, provvede anche isolandone la figura, determinandone autonomamente la figura, provvede anche a scinderli. E secondo Tozel, in particolare, questo momento allo stesso tempo ontologico e teleologico del lavoro appare nella sua autonomia in particolare all'interno dei processi di crisi, cioè all'interno della crisi capitalistica mondiale. Ecco perché ha una grossa rilevanza la comprensione della globalizzazione capitalistica come processo di crisi, per come essa è descritta all'interno dell'introduzione, perché fa da sfondo teoretico generale, ma anche politico, a questa comprensione del capitale, del processo di produzione immediato, come unità fra processo di lavoro e processo di valorizzazione. Quindi la crisi, il processo di crisi, le crisi di capitale separano i due elementi, separano il momento della produzione di valori d'uso dal momento invece formale, puramente formale, della valorizzazione. Quindi bisogna lavorare nei processi di crisi, bisogna lavorare nella crisi per accentuare che cosa? La loro separazione. Ecco perché Tozel, in particolare nelle conclusioni del testo, che sono molto belle, queste tesi conclusive del testo, insiste moltissimo sul gramsciano spirito di scissione. Cioè lo spirito di scissione deve esercitarsi ulteriormente, anche avente finalità, anche con una finalità, svolgendo la sua immanente finalità politica, per far emergere il carattere autonomo del processo di lavoro immediato, cioè il lavoro sans phrase, il lavoro in generale. Qui, secondo me, forse l'unica cosa che aggiungerei al quadro, al bel quadro generale che ha ricostruito delle pertinenze filosofiche di Tosell, il collega Basso, gioca moltissimo anche la lettura che di Lukács svolge André Tosell, cioè in particolare del Lukács tardo, del secondo Lukács, del Lukács dell'ontologia sociale, che svolge le più generali determinazioni del processo di lavoro e conferisce ad esso sia una dimensione ontologica sia una dimensione teleologica. Qual è il problema di Lukács, tuttavia, a giudizio di Tosell, relativamente alla comprensione di questo processo? Il fatto che appunto egli non riesca a svolgerne fino in fondo le potenzialità politiche, che invece sarebbero immanenti fin dall'inizio alla comprensione marxiana del modo di produzione. Quindi la riflessione di Tosell nei confronti di Lukács è critica anche per questa ragione, appunto perché Lukács avrebbe avuto il merito di ritornare a riflettere sulla questione dell'ontologia lavorativa, tuttavia defalcandone il significato politico, sottraendo ad esso il suo più rilevante aspetto politico. Quindi questa è un'acquisizione del marxismo occidentale che in ogni caso, secondo Tosell, il marxismo contemporaneo deve preoccuparsi di acquisire, deve preoccuparsi di maturare entro di sé. Dunque, i produttori associati devono sviluppare il processo di crisi, perché sviluppando il processo di crisi rovesciano la finalizzazione in termini di valorizzazione del processo di produzione che compie il capitale stesso, che compie il rapporto di capitale stesso. Qui vi è peraltro anche, e Tosell lo dice moltissime volte nel testo, è rilevabile un debito molto forte di Tosell nei confronti di un certo marxismo italiano, quel marxismo italiano storicistico e post-storicistico, in particolare di Nicola Badaloni, che appunto reintroduce nell'analisi del processo di produzione immediato la problematica del comunismo. Pensate a Per il comunismo di Nicola Badaloni e alle sue proiezioni analitiche fino a Dialettica del capitale. Per il comunismo mi pare che sia un testo di Badaloni del 73 o 74, qualcosa del genere, 72, fino alle sue proiezioni analitiche in Dialettica del capitale, che invece è del 1980. Tosell tiene molto presente questo lavoro di Badaloni e sfrutta peraltro la sua componente engelsiana nel penultimo saggio, quello dedicato appunto a Engels, nel quale fa interagire strettamente e anche fecondamente l'analisi del processo di umanizzazione della natura con l'apparizione della figura del lavoro come appunto lavoro sans phrase, lavoro immediato generale, eccetera, eccetera. Ora, che cosa succede? Cioè, appunto, che nei processi di crisi immanentemente generati dal capitale, la forma si divarica dalla materia. La forma si divarica e si separa ancora più fortemente dalla materia. Quindi che cosa può scaturirne? Può scaturirne una illusione, che è, secondo Tosell, l'illusione che ha nutrito e ha anche alimentato moltissimo il movimento operaio comunista novecentesco durante il Novecento. Quale? Quella a cui faceva riferimento già Luca Basso precedentemente, l'illusione di poter padroneggiare interamente i due momenti che si sono svincolati nel frattempo l'uno dall'altro, cioè di poter sviluppare un effetto padronanza di questi due momenti che sia totalmente, completamente trasparente a se stesso. Questa è l'illusione che ha nutrito il movimento comunista, secondo Tosell, lungo tutto il Novecento, cioè questa l'illusione di poter ricondurre ad unità, a trasparente unità, il rapporto della forma con la materia, il momento della forma nella sua interrelazione con il momento della materia. Di questa illusione che il movimento comunista ha nutrito, bisogna sbarazzarsi, secondo Tosell. L'immaginario del dominio della natura che ha nutrito, che ha alimentato il movimento comunista, è qualcosa di cui bisogna sbarazzarsi, secondo Tosell. Quindi qui interviene, e qui Luca Basso ha perfettamente ragione, la componente spinoziana del suo ragionamento. E quindi interviene anche la componente più legata alla proposta del comunismo come comunismo della finitudine. Perché? Perché appunto l'ente umano, spinozianamente, non può essere interamente causa adeguata di se stesso. Non può coltivare spinozianamente un immaginario di dominio. Non può sviluppare il cosiddetto effetto di padronanza in modo tale che la forma venga veicolandosi nella materia e la materia venga veicolandosi nella forma e tutto ciò accada immanentemente, senza che ci siano interruzioni soluzioni di continuità, eccetera, eccetera. Questo non può accadere perché appunto spinozianamente noi dobbiamo piuttosto pensarci come degli enti che possono sì ricondursi alla sostanza, ma possono sempre farlo in modo fratturato, cioè in modo contingente. E dunque che cosa tutto ciò significa per la analisi marxista delle trasformazioni capitalistiche della contemporaneità? Significa che bisogna certamente non abbandonare il tema della programmazione, il tema della pianificazione dello sviluppo. Infatti è fortissima la riflessione critica di Tozel sullo sviluppo senza contraddizione e sulle contraddizioni senza sviluppo del capitalismo contemporaneo, di cui egli parla nell'introduzione. E tuttavia questa programmazione, questa pianificazione deve essere debitrice, deve essere pregna di questa consapevolezza. Di questa consapevolezza circa la nostra finitezza, circa la non definitività, io direi, delle nostre scelte politiche, delle nostre scelte sociali, del quadro di strutture, di programmazione e controllo dello scambio metabolico con la natura che noi possiamo ogni volta utilizzare, noi possiamo impiegare per fuoriuscire dalle crisi di capitale. Ecco, questo mi sembra l'elemento fondamentale della riflessione spinoziana, di carattere spinoziano, di ispirazione spinoziana dell'analisi di Tozel. Il comunismo della finitudine significa sbarazzarsi dell'idea che noi possiamo imporre una nuova forma alla materia del processo di lavoro, in modo tale che la prima sia perfettamente trasparente rispetto alla seconda, che la prima si applichi alla seconda senza interruzioni, senza cesure, senza contingenza. Quello che Tozel invece vuole dirci è che questa capacità di programmazione dello scambio metabolico con la natura deve essere pensata nel quadro di un'esistenza che rimane finita, che rimane limitata, che non può ricondursi alla sostanza onnicomprensiva, perché ne è in qualche modo sempre distante. Questo è il punto profondamente spinoziano dell'analisi di Tozel. Quindi anche la questione della dialettica deve essere riformulata alla luce di questa esigenza spinoziana. Tozel non rifiuta la possibilità di condurre analisi dialettiche, di riprendere il tema delle analisi dialettiche. Nell'ultimo capitolo dedicato a Engels ci spiega come si potrebbe reimmaginare una dialettica all'altezza del comunismo della finitudine. Quel che è importante tuttavia sostenere, a rilevare a suo giudizio, è che queste dialettiche devono essere delle singolarità dialettiche, cioè devono essere delle strutture analitiche che si innestano su questa finitizzazione del nostro intervento rispetto allo scambio metabolico con la natura. Quindi la stessa produzione, il rapporto organico fra produzione e azione di cui ha parlato precedentemente Luca Basso, va concepita all'interno di questo sfondo. Le strutture di programmazione dello scambio metabolico con la natura devono essere appunto sempre parziali, non possono mai garantire a se stesse una definitività, una conclusiva definitività. Benissimo. Lo dicevo anche all'inizio dell'intervento, la produzione serve, nelle forme in cui ho provato a descriverla, serve a contrastare vedute circa l'azione politica e normativa alternative che sono fiorite soprattutto nei decenni in cui questo libro è stato maturato, quindi negli anni 80 e negli anni 90. Quelle di Habermas, quelle di Rose, eccetera, cioè una teoria della giustizia di Rose, teoria dell'agire comunicativo di Habermas e così via. Che cosa rimane? Qui ecco, questo è il punto sul quale, dopo aver fatto questa ricostruzione, mi sembra, di uno dei punti forse senz'altro qualificanti dell'approccio teorico di Tozel, che cosa rimane problematico all'interno di quest'ultimo? Quel che io direi che rimane problematico. Mi pare che rimanga un elemento aporetico di questo tipo, cioè è senz'altro vero che non si può pregiudicare il processo di sviluppo delle forme rispetto alla materia assegnando ad esso una destinazione già data, cioè non si può fare una filosofia della storia economica, non si può sovrapporre alla storia concreta altusserianamente, lo dico perché qui ci sono tantissimi amici altusseriani, non si può sovrapporre una filosofia della storia alla storia concreta. La storia concreta rimane, potremmo dire con Althusser, un processo senza soggetto, e da questo punto di vista si potrebbe dire che Althusser rimane uno spinoziano e un altusseriano, no? Alla storia non si può sovrapporre un significato che le sia estrinseco, proprio le ragioni che ho provato a dire precedentemente. Questa è la sostanza argomentativa del suo comunismo della finitudine, eccetera, eccetera. Questo è senz'altro vero, dobbiamo acquisire questa critica, ormai essa fa parte del nostro bagaglio teorico, l'abbiamo maturata, vi abbiamo riflettuto sopra a lungo, abbiamo provato anche a ridislocarla teoricamente, eccetera, eccetera, ma questo naturalmente, descrivere questo processo ci porterebbe troppo lontano. Questo rimane senz'altro vero, non possiamo cioè presupporre allo svolgersi della materia una forma che sia precostituita, che sia già confezionata, non c'è dubbio. Ma è anche vero che lasciare il rapporto fra materia e forma all'impossibilità di una sua direzione, perché manca, deve mancare per certi versi in Tosel una direzione di questo processo di ricongiungimento fra forma e materia, rischia di consegnare la sua analisi a una specie di amorfismo teorico, perché la materia non può ricevere la forma dall'esterno, essa la riceve piuttosto contingentemente. Ora, se così è, quali sono, per esempio, i processi di organizzazione, quali possono essere i processi di organizzazione politica nella democrazia che consentono di riattingere quel momento formale di sviluppo delle contraddizioni materiali che tuttavia il capitalismo sta perdendo? Perché il capitalismo sviluppa la crisi e il processo di crisi precisamente per questa ragione, perché tende all'estremo il processo di valorizzazione. Allora, il processo di valorizzazione produce, per ragioni che sappiamo e che non importa a cui ripercorrere, numerose contraddizioni, si pone la necessità di sostituire a questa forma un'altra forma. Ma la sostituzione di questa forma con un'altra forma non può avvenire secondo una logica precostituita, secondo una logica preconfezionata, altrimenti perderemmo il senso del comunismo della finitudine. Benissimo. Ma è altrettanto vero che non possiamo perdere la direzione di questo processo, che non possiamo non immaginarci una direzione di questo processo, perché senza una direzione di questo processo non possiamo neanche dirigerne politicamente l'ulteriore sviluppo. Mi pare che in Tosel emerga, soprattutto nella sua analisi della democrazia, molto importante, questa difficoltà, perché rivendica al movimento operaio, Tosel, rivendica al marxismo la centralità dell'ideologia democratica, del terzo simbolico democratico, della riattivazione delle energie democratiche. Ma questa riattivazione dell'energia democratica, a mio modo di vedere, in Tosel rimane priva di ancoraggi storici concreti, di referenti storici concreti, di referenti storico-sociali concreti, perché il processo di smaterializzazione delle forme, la valorizzazione capitalistica, cedendo il passo all'esigenza di nuove forme, tuttavia non riesce a dirci in che direzione queste nuove forme devono essere attinte. Né può farlo il movimento operaio, che per Tosel, dal suo canto, deve provvedere ad acquisire questa nuova sensibilità, deve acquisire questa nuova sensibilità spinoziana, questo comunismo della finitudine, questo crepuscolo della servitude, come egli stesso ha intitolato un suo bellissimo libro sul trattato teologico-politico, no, pure sul trattato politico, no, è un libro sul trattato politico, mi pare. Di qualche anno addietro. Quindi il mio punto in conclusione è questo, credo anche di aver esaurito i 20 minuti che mi erano stati concessi, cioè questa specie di amorfismo teorico di cui si fa portavoce e sostenitore Tosel è molto interessante sul piano teoretico, ma ci lascia, nonostante tutto, in una situazione di grave difficoltà anche politica, cioè di grave difficoltà nel processo di ricostituzione e ricomposizione di una soggettività che sappia contemplare la direzione del processo di sviluppo delle contraddizioni. Grazie.
Grazie a lei, professore. E dunque, ora siamo arrivati quindi a dare la parola all'autore della traduzione in questo saggio, di questo libro di Tosel. Quindi do con piacere la parola a Marco Vanzulli, Università degli Studi di Milano Bicocca.